Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta.
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino che vi parla dalla stazione di Roma. Nella puntata di oggi andremo a rispolverare, diciamo così, le canzoni appartenenti a un filone molto particolare. Mi spiego bene in questa breve introduzione. L'Italia è sempre stata un paese cattolico, fatto favorito dall'insediarsi dello Stato del Vaticano nella penisola e confermato da tutti quegli avvenimenti che hanno visto la Chiesa protagonista, ben noti a chi ha un minimo di nozioni di storia romana, moderna o contemporanea. Ovviamente negli ultimi decenni, con la secolarizzazione e con la crisi moderna delle religioni, questa tendenza è andata affievolendosi. Resta comunque un buon retaggio della passata cattolicizzazione di massa, evidente dal successo che ottengono oggi le varie organizzazioni legate all'ambito religioso. Quando ancora l'essere cattolici era una prerogativa essenziale alla vita di ogni singolo cittadino, i quattro luoghi che facevano da sfondo allo svolgersi della vita quotidiana erano la casa, la chiesa, la piazza e il luogo di lavoro. La casa era la sede della famiglia terrena, la chiesa era la sede della famiglia celeste, il luogo di lavoro era quello in cui l'uomo si nobilitava ed era, a seconda del secolo di riferimento e dello status, il campo, la fabbrica o la poltrona d'ufficio. La piazza era invece il luogo d'incontro e quando c'era il mercato era il palcoscenico su cui prendeva atto lo scambio economico.
Mi dissi una sera, graziosa bimba mia, dov'è che corre tanto, buon piazza signoria? Gli avevo qualche ciccio e con poche reticenze, la cecchia a me un vermute in piazza San Firenze. Fissammo di vedetti, fei di epifania, vicino al giornalaio di piazza Signoria. La venne tutta in ghingheri, un sacco di movenze, allora presi un chiacchiere in piazza San Firenze. Montati sopra il legno, la fa Dio c'è la zia, che aspetta lì sull'angolo di piazza Signoria. Fa presto e disse a chiacchiere, non fa tante sverguenze, gli scivola il cavallo in piazza San Firenze. Gli è meglio un'automobile, la fa la bimba mia, però voglio una Fiat di piazza Signoria. Si va, c'era una scatte, la Lancia ed una Benz, allora siamo tornati in piazza San Firenze. C'era una macchina, una vera sciccheria, davvero proprio adatta da piazza Signoria. Si monta e lo chauffeur ci fa, ma che indecenze, e perdo la benzina qui in piazza San Firenze. E che si fa, gli dico, o dolce bella mia, la fa, pigliami tramme di piazza Signoria. Ma s'era rotto il filo, non c'era più partenze, allora siamo tornati in piazza San Firenze. Sentivo un certo odore che mi portava via, mi dissi che t'ha fatto in piazza Signoria. La dice con cavalli di tante diligenze, ci ho messo un piede sopra in piazza San Firenze. A un tratto mi si para, traverso la mia via, un tipo poco adatto da piazza Signoria. Mi fa, ma un facci grullo, se la volesse sano, la pianti la ragazza, se non la va tre piano. Oh giovani fiorenti, la storia è tutta mia, tra piazza San Firenze e piazza Signoria. Nel piazza San Firenze, nel centro fede mia, gli è meglio andare a Fiesole o piazza Beccaria.
La firma dei patti lateranensi nel 1929 ha contribuito a legittimare la presenza dell'istituzione ecclesiastica anche durante il ventennio fascista, sebbene le clausole del trattato stabilissero precise e invalicabili separazioni di poteri ed ambiti d'azione. Quindi la casa, la chiesa, il posto di lavoro e la piazza restano i quattro luoghi essenziali della vita anche durante gli anni 30 e 40. La piazza, fin dalla fine del XIX secolo, vede caricarsi di nuovi significati la sua funzione di punto di incontro e di raccolta. Le manifestazioni propagandistiche organizzate prima dal Vate Gabriele D'Annunzio, poi dal Duce Benito Mussolini, trasformano la piazza da punto di discussione politica a canale di raccolta per l'istruzione, se così possiamo dire, delle masse. Durante la guerra, al posto della piazza verrà messo il campo di battaglia, celebrato dagli inni del regime. Anche il luogo di lavoro subisce alcune trasformazioni, soprattutto dal punto di vista psicologico. Scaricato da tutte le cariche emotive, il posto di lavoro diventa il luogo per eccellenza del raziocinio, anch'esso celebrato in quanto tale dalle canzoni di regime. Il lavoro è un dovere verso la patria. Non bisogna lasciarsi prendere dall'entusiasmo, ma agire d'ingegno, sapendo bene ciò che si deve fare per garantire il massimo sviluppo di ogni settore del commercio patrio.
È un error colossal nel lavor voler far quello che in realtà non si sa far. Consigliar, sentenziar, senza sé mai pensar, spesso l'infortunio può portar. Ognuno deve fare il suo mestiere e provvedere al suo lavoro. Ciascuno faccia l'arte che gli spetta, questa ricetta vale un tesoro. Il fonditor non faccia l'ebanista, il murator non faccia il motorista. Chi non vuol far la zuppa nel paniere, l'altrui mestiere non deve far. Non toccar un motor, non tentar un lavor se non entra nella tua mansion. Non si può improvvisar, l'alte altrui voler far porta sempre danno e confusion. Ognuno deve fare il suo mestiere e provvedere al suo lavoro. Ciascuno faccia l'arte che gli spetta, questa ricetta vale un tesoro. Il fonditor non faccia l'ebanista, il murator non faccia il motorista. Chi non vuol far la zuppa nel paniere, l'altrui mestiere non deve far. Deve fare il suo mestiere e provvedere al suo lavoro. Ciascuno faccia l'arte che gli spetta, questa ricetta vale un tesoro. Il fonditor non faccia l'ebanista, il murator non faccia il motorista. Chi non vuol far la zuppa nel paniere, l'altrui mestiere non deve fare.
Insomma, sebbene gli inni di regime celebrino anche la piazza o il campo di battaglia e il luogo di lavoro, la maggiore produzione delle canzoni che riguarda questi quattro settori della vita quotidiana prende come oggetto soprattutto la casa e la chiesa. In un momento difficile come quello della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani trovano nella fede un utile elemento di conforto. La chiesa, intesa però come struttura fisica, rappresenta quindi un luogo di accoglienza e di conforto, sebbene le scene tratte da film come La Ciociara di De Sica non descrivano proprio una situazione del genere. Anche i tragici eventi ricordati come strage di Marzabotto hanno visto la chiesa e l'adiacente cimitero come sfondo di eventi indescrivibili per la loro violenza e crudeltà. Eppure, in quanto casa del Signore, nonostante eventi di questo genere, la chiesa, in particolar modo le chiesette di paese, infondono sempre una certa sicurezza e un senso di protezione.
È una chiesa alpina dove già rinfocca una campana. Nel vederla così in alto fare in cielo è più lontana. Col suono parte di un cuor nel dolce vetro mattutino. Alla chiesetta tutta il fior ritornerà il mio bello al fior. Ode un suono ma non è più la campana della chiesetta. È il silenzio della sera che pian pian suona la trombetta. Più piano come in un sospiro, tra breve non si sente più. Dal bruno alpino pare d'udir la campanella sua laggiù. Rosellina che col gregge vai sui monti di buon mattino, e con ansie piede aspetti che ritorni il tuo bel latino. E pur lontano il bruno latino, a te soltanto penserà, e un dì vedrai che a te di chi felice ancor ritornerà. Ed un giorno assai più forte suona festa la campanella. E tornate il bruno latino e Rosellina si fa più bella. E a bianche cura come un fior che il sole di maggio sbocerà. E la campana con amor per quelle notte suonerà, per quelle notte suonerà.
Nell'opera Novelle per un anno di Luigi Pirandello c'è una bellissima novella, Il vecchio Dio, che racconta di un vecchio uomo che amava rifugiarsi nelle chiese. Di questa bellissima novella, che potete tranquillamente trovare cercando nel titolo e l'autore su Google, vorrei leggervi ora alcuni stralci. Un posto aveva scoperto, un posto che non sarebbe venuto in mente a nessuno, e se ne beava tra sé e sé, quando ci pensava, stropicciandosi le manine nervose. Chi sui monti, chi in riva al mare, chi in campagna, lui nelle chiese di Roma. E perché no? Non ci si sta forse freschi più che in un bosco? E in santa pace anche. Nei boschi, gli alberi. Qui, le colonne delle navate. Lì, all'ombra delle frondi. Qui, all'ombra del Signore. Da parecchi anni a Roma non gli era ancora riuscito di visitarne tutte le chiese più famose. L'avrebbe fatto quest'anno, per villeggiatura. Speranze, illusioni, ricchezza e tant'altre belle cose aveva perduto il signor Aurelio lungo il cammino della vita. Gli era solo rimasta la fede in Dio, che era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un lanternino. Un lanternino che egli, andando così curvo, riparava alla meglio, con trepida cura, dal gelido soffio degli ultimi disinganni. Errava, come sperduto in mezzo al rimescolio della vita, e nessuno più si curava di lui. «Non importa, Dio mi vede», si esortava in cuor suo. E ne era proprio sicuro di questo il signor Aurelio, che Dio lo vedeva per quel suo lanternino, tanto sicuro che il pensiero della prossima fine, non che sgomentarlo, lo confortava. Entrando nella chiesa designata quel giorno per villeggiatura, voleva prima di tutto goder della giunta, sedere, e traeva un gran respiro. S'asciugava il sudore e poi con diligenza ripiegava in quattro il fazzoletto e se lo poneva in capo, così ripiegato, per riguardarsi dall'umida frescura. Qualche rara divota che si voltava appena a spiarlo, vedendolo con quel buffo copricapo, sbuffava tra sé una risatina. Ma il signor Aurelio in quel momento si sentiva beato, respirando quell'umido insaporato d'incenso che stagnava nella solenne vacuità silenziosa dell'interno sacro. Né gli nasceva il sospetto che qualcuno, pur lì, nella casa di Dio, potesse provar gusto a ridere di lui.
Quando suona un campanile, io ricordo con amor quella piccola chiesetta in mezzo ai fior. Nel ricordo suo gentil mi ritornano così i momenti più felici di quei dì. Quando andavo ad ascoltare una mistica canzone e restavo ad aspettare con tanta ansia sul portone una bimba dai capelli come l'ho. Ed estava i primi palpiti al mio cuore. Quando suona un campanile, io ricordo con amore quella piccola chiesetta in mezzo ai fior.
Quando suona un campanile, io ricordo con amor
quella piccola chiesetta in mezzo ai fior.
Nel ricordo suo gentil mi ritornano
i momenti più felici di quei dì. Quando andavo ad ascoltare una mistica canzone e restavo ad aspettare con tanta ansia sul portone una bimba dai capelli come l'ho. Ed estava i primi palpiti al mio cuore.
Quando suona un campanile, io ricordo con amor
quella piccola chiesetta in mezzo ai fior.
Riposatosi un po', si metteva a esaminare la chiesa pian pianino, come uno che ci abbia da passare la giornata. E ne studiava con amorosa attenzione l'architettura, le singole parti, Si fermava davanti a ogni pala d'altare, a ogni opera musiva, a ogni cappella, a ogni monumento funerario e con l'occhio esperto scopriva subito le peculiarità del tempo, della scuola a cui l'opera d'arte doveva ascriversi e se era sincera o deturpata da toppe rimessi di restauri infelici. Poi tornava a sedere. E se in chiesa, come spesso avveniva a quell'ora di quella stagione, non c'era altri che lui, ne approfittava per segnar rapidamente in un modesto taccuino qualche nota, un dubbio da chiarire, le sue impressioni. Soddisfatta così la prima curiosità e adempiuto quel giorno il compito d'arte che si era prefisso, traeva di tasca qualche libretto da mena lettura, che per la dimensione poteva parere un libro di preghiere, e si metteva a leggere. Di tanto in tanto levava il capo per riassumere o ungersi davanti agli occhi la scena descritta dal poeta. E con quella lettura di libri profani non temeva d'offendere la casa del Signore. Secondo il suo modo di vedere, Dio non poteva aversi a male delle cose belle create dai poeti per innocente delizia degli uomini. Stanco della lettura, s'abbandonava con gli occhi fissi nel vuoto e strofinando a lungo tra loro l'indice e il pollice delle due manine alle proprie fantasie o ai ricordi degli anni perduti. Talvolta, mentre fantasticava così tutto assorto, gli s'avvistava da una nicchietta del pilastro di fronte qualche busto che pareva se ne stesse lì affacciato a guardare in chiesa. «Oh!» faceva allora, tentennando il capo con un sorriso. «Te beato, amico mio! Si sta bene da morti?» E si levava di nuovo per leggere nell'iscrizione funeraria il nome di quel sepolto. Poi tornava a sedere e si metteva a conversare con lui mentalmente, guardandolo. «Siamo qua, caro il mio Hieronymus! Peccato che non sia più permesso farsi seppellire in chiesa. Mi farei scavare una bella nicchietta nel pilastro di fronte, e tu di là, io di qua!» Tutti e due affacciati, sentiresti che belle conversazioncine. Ce l'hai di buon uomo la faccia, poveretto, e certi guai perciò mi conteresti. Ma come si fa? Ci vuol pazienza. Mi sembra però che in chiesa ci si debba star meglio da morti. Questo buon odor d'incenso, e messe e preghiere tutti i giorni. Nel camposanto, se vogliamo dirla, ci piove. La morte però... anche lì nel camposanto, una liberazione, quando sulla terra, più che per viver bene, ci si duri per prepararsi a morir senza paura. Premi di là, il signor Aurelio non se n'attendeva. Gli bastava portarsi di qua fino all'ultimo passo la coscienza tranquilla di non aver mai fatto il male per volontà. Conosceva i dubbi tenebrosi accumulati dalla scienza come tanti nuvoloni sulla luminosa spiegazione che la fede ci dà della morte, sì per averne fatta lettura in qualche libro e sì per averli quasi respirati nell'aria. E rimpiangeva che il Dio dei suoi giorni, anche per lui credente, non potesse più essere quello che in 6 dì aveva creato il mondo e s'era nel 7° riposato.
Primavera, ricordi quella sera ancora, t'aspetterò laggiù, sotto le stelle d'oro, ti stringerò più forte sul mio cuore e non ti lascerò mai più, si schiuderanno le rose, mentre tu verrai da me, canterà il vento le cose più belle per te. C'è una chiesetta, amore, nascosta in mezzo ai fiori. T'aspetterò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò mai più.
C'è una chiesetta è stata la sigla storica dell'orchestra di Cinico Angelini, lanciata alla radio da Dea Garbaccio. Il primo a inciderla fu Carlo Buti per la casa discografica Columbia, poi venne la versione di Rabagliati con Angelini. Da un carteggio fra Piero Pavesio, pianista di Angelini all'epoca del lancio della canzone, e Giuseppe Rampoldi, compositore ed editore, che è stato ritrovato nell'archivio di Pavesio, sembra trasparire che, sebbene gli autori ufficiali del pezzo fossero Rampoldi e Cantoni, il bravo pianista avesse avuto la sua parte nella creazione di questo successo. A lui venne infatti assegnato il 25% degli introiti derivanti dallo sfruttamento della canzone, come stabilito dalle allora vigenti norme sul diritto d'autore. In effetti, questo brano sembra rispecchiare molto lo stile di Piero Pavesio, pianista dallo stile molto ricco di virtuosismi un po' classicheggianti, ma decisamente in linea con lo stile dell'orchestra da ballo dell'Eiar, diretta da Cinico Angelini. Un altro successo inciso da Rabagliati, sempre su dischi Cetra, ma stavolta con l'orchestra di Barazzizza, fu Sposi. Con questa canzone, che siede a cavalcioni fra i due filoni di canzoni di oggi, passiamo alle canzoni a tema case.
È una casetta piccina sbocciata tra i fiori, dove si attende soltanto che giunga l'amore. Come una piccola fata, tu darle vita saprai. Nella casetta incantata la gioia sarà. Sposi, oggi davvero il sogno e siamo sposi. Apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì. In una soffusa aurora di tenera dolce pace. Sposi, oggi davvero il sogno e siamo sposi. Tutto risplende a noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fiori. Siamo al fin, mio dolce amore. La nostra radio un'amica fedele sarà, che con il mondo lontano riunirci potrà. La porta noi chiuderemo quando la sera verrà, presso alla radio staremo e felicità.
siamo al fin.
Se la chiesa simboleggia la religione e l'amore divino, la casa rappresenta invece l'amore familiare. Tutte le canzoni su questo tema sono infatti canzoni d'amore, un amore appena nato come nel caso appena trattato o un amore finito. La casa abbandonata diventa il simbolo di un amore finito, dove dietro le imposte chiuse sono rimaste ancora tante cose da dire, tanti ricordi, tante domande senza risposta e tanti dubbi.
C'era un giorno tanto sole dietro i ferri del cancello, sulle rive del ruscello, vi baciai senza parole. Una stretta ci confuse sopra il mare di lillà, poi la porta si rinchiuse sulla mia felicità. Villa triste, tra le mammole nascoste del color delle ametiste, poche cose son rimaste. Le domande, le risposte, il colore della veste, la canzone che cantaste, le bugie che mi diceste. Villa triste. Sotto il cielo tappezzato, tutto a grappoli d'argento, c'è una luce di sgomento nel giardino abbandonato. Sulla siepe di mortella singhiozzando il vento va, e una lacrima, ogni stella che nessuno asciugherà. Villa triste, tra le mammole nascoste del color delle ametiste, poche cose son rimaste. Le domande, le risposte, il colore della veste, la canzone che cantaste, le bugie che mi diceste, villa triste. Dietro l'ombra delle imposte quante cose son rimaste. Villa triste.
La meravigliosa Norma Bruni incide nel 1940 una canzone nostalgica dal titolo Casetta sperduta, dove si destreggia meravigliosamente con la sua voce da contralto. Un coretto iniziale del trio lescano impreziosisce ulteriormente questo brano. In questo caso si parla della casa natale, piena di ricordi di infanzia e di adolescenza, contornati dal profumo dei caprifogli.
Il mio paesello, il più caro ricordo che serbo ancora, profuma in quei balconi. mughetti in fior, l'aria al colore del sole, l'odore di gioventù, tremano di passione mille cuori. Voglio ricantare la canzone mia, mentre per gli innamorati poi l'eco la ripeterà. Voglio respirare sole nostalgia, tra capri fogli infiorati sui colli, che felicità. Lasciami un po' sognare sotto un'ombra con te sul cuore, mentre vedrò passare mille rondini ancora. Voglio respirare sole nostalgia, tra capri folli infiorati sui colli, che felicità. Lasciami un po' sognare sotto un'ombra con te sul cuore, mentre vedrò passare mille rondini ancora. Voglio respirare sole nostalgia, tra capri folli infiorati sui colli, che felicità.
Quali erano le caratteristiche dell'industria immobiliare durante l'epoca fascista? Il grande afflusso di immigrati nelle città ha portato al varo di politiche per la casa che però spingevano, per motivi sia di profitto sia politici, verso il modello della casa in proprietà e del condominio. Prima dell'avvento del fascismo si erano avute forti mobilitazioni popolari per il diritto alla casa. Dopo la marcia su Roma del 1922, le lotte popolari per la casa sono state soffocate. Durante la sua intera vita, il regime fascista ha poi continuamente oscillato tra politiche di liberalizzazione del mercato edilizio e altre di parziale blocco degli affitti. L'antiurbanesimo del regime, che predicava per le masse ovviamente, non per i borghesi, l'insediamento nelle campagne e non nelle città, si è rivelato un completo fallimento. E non si è mai concretizzato. Si forma un blocco immobiliare edilizio di tipo nuovo, una proprietà imprenditrice che riesce a percepire la rendita, scaricandola sugli acquirenti delle case, coi vantaggi inestimabili di liberarsi dalla tradizionale odiosa veste del padrone di casa e di aver di fronte a sé non degli avversari di classe, ma degli aspiranti alla proprietà, inconsapevoli però dello sfruttamento che gravava su di loro.
Solitario tu, casetta mia, soffri pure tu malinconia, quella che ci amò i fuggiti solo ti lasciò, assordati il mio amore, la casetta il mio cuore.
Son tornato solo da te, cara mia casetta, per te. Voglio che il ricordo nostro viva ancora. La tua bianca tinta d'un dì è oscurata da che fuggì. Forse anche tu sai ben che non torna più. Mai più, solitaria tu, casetta mia, soffri pure tu,
malinconia, quella che ci amò è fuggita e soli ci lasciò, ha scordato il mio amore, la casetta e il mio cuore. Tutti i miei ricordi son qui, vivo le speranze di un dì, pur se gli anni son passati soffro ancora. Tu casetta mia vuoi dì, le mie gioie ed il mio soffrì, l'amante tu con me chi non tornerà mai più.
Solitario tu, casetta mia, soffri pure tu, malinconia, quella che ci amò, rifugita e solo ci lasciò,
accordate il mio amore.
Una politica che si traduce in una divisione classista delle città, con lo spostamento dei proletari verso la periferia estrema, o addirittura al di fuori della città, la piccola borghesia nei quartieri intermedi e la borghesia nel centro. Si hanno così i grandi sventramenti dell'epoca fascista, operazioni che il professor Bortoletti definisce efficacemente operazioni retorico-finanziarie nei centri urbani. Il passaggio dall'affitto alla vendita mediante mutuo si accentua in particolare a metà degli anni 20, mettendo in moto un processo di avvicinamento all'acquirente piccolo borghese, come scrive il professor Bortoletti, che coinvolgeva in parte anche l'aristocrazia operaia. Vale a questo proposito la pena di citare quanto scriveva nel 1937 il Corriere dei Costruttori. La fecondità nella famiglia operaia è il premio con cui il lavoratore risponde alla sollecitudine del produttore in materia di alloggi. Vale a dire, tradotto in parole di oggi, che gli operai dovevano fare figli per consentire agli speculatori di costruire.
C'è una casetta alla periferia, con le persiane verdi e il balconcino, il cancelletto basso sulla via, la siepe in fiore, l'orto piccolino, io l'amo in sogno come fosse mia. C'è una casetta alla periferia, casetta bella, c'è un giglio al danzare, il gioco brilla, io sto fra questa pace che mi culla, come nel nido sta la rondinella.
Guarda e dici, amore, amore,
mezzogiorno quando lui rincasa, tu sembri agli occhi miei più luminosa. Mi trevare la bocca non portare parlare, ma perché tutta
le case di tipo economico, cioè quelle destinate al ceto medio e quindi non di carattere popolare, costruite nel periodo da enti per l'edilizia pubblica, cooperative, comuni, sono circa il doppio di quelle popolari, e l'edilizia popolare vera e propria si era ridotta in pratica unicamente a una soluzione per assorbire le persone espulse con i grandi sventramenti nelle grandi città, senza quindi soddisfare la grande domanda spontanea di alloggi per la classe lavoratrice. Un esempio classico di questi sventramenti è quello avvenuto in Via della Conciliazione a Roma.
Riempie di sé più luminoso del bel sole del mattin, quel volto torna a me vicino, se ad occhi chiusi vedo te, casetta, sai perché? La felicità che vivere mi fa nell'attimo un'eternità e nel ricordo che pur non ti svanirà.
Si è avuto una diminuzione degli investimenti nelle ferrovie e una contemporanea espansione degli investimenti in autostrade, accompagnata alla tendenza allo stanziamento di ingenti fondi per la costruzione di monumentali edifici pubblici. Tra le operazioni dell'epoca che più ricordano il presente c'è il grande progetto dell'Esposizione Universale di Roma del 1942.
Amore racchiuderò.
Quando avremo un bimbo, una casetta, tutto intorno a noi sorriderà. Mentre io ricamo e tu fa festa, il ritorno di papà, con le sue manine tanto belle. dolcemente t'accarezzerà. Quando poi sorridano le stelle, sul tuo cuore dormirà.
Un altro amore
discende l'oscurità. Ci sembrerà.
Oh, quando avremo un bimbo e una casetta, ogni sera che felicità, sta dormenti e l'alba ancora stretta sul mio cuore. Quando avremo un bimbo una casetta, ogni sera che felicità, sta dormendo e l'alba ancora stessa sul mio cuore.
Non pensate che durante l'epoca fascista gli agenti immobiliari non avessero anche le loro canzoni. Vi propongo infatti ora la canzone, con la C maiuscola, degli agenti immobiliari. Villa da vendere, canta Aldo Donà.
Noccioline pur banane, arance, mele, cotte, peperon. Non vendo cianfrusaglie pur collane, da vendere una villa che è un amor. Senza esitar puoi comprar un bel villin col giardin. Avrai così ogni dì aria, luce, un grande affar tu puoi far. Vieni a veder che piacer, la villa c'è, credi a me, bella fa per te. Guarda, vedi quel villin lassù, compra presto, non pensarci più. La cantina è tutta umida, ma questo conta poco, se il tetto è già sfondato lo potrai rifar. Le pareti sono in terra, ma puoi farle poco a poco, se poi non c'è il giardino lo potrai piantar. Tu che hai danar, fai l'affar, non esitar, non badar, la villa c'è, credi a me, bella fa per te. Thank you.
E anche per oggi siamo giunti al termine della scaletta. Io spero che le canzoni scelte siano state di vostro gradimento, come sempre, e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di La Voce del Padrone.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.